Ciao a tutti, bentornati alla Domanda Nera, dal Studentesco Verona. Quest'oggi parleremo di un giovane ragazzo tedesco, Ernst von Salomon. Questa è una figura molto importante, dato che lui visse in prima linea tutte le vicende dell'epoca più dura della Germania, ovvero il primo dopoguerra. Infatti era un periodo caratterizzato dalle rivolte spartachiste, che appunto erano delle sommosse armate delle formazioni comuniste. Partecipò appunto nei corpi franchi, combatté contro gli slavi che volevano appunto occupare la Germania. Le varie zone che erano ex Germania, poi dopo la guerra, diciamo, i trattati internazionali gliel'hanno tolte. E infatti vedremo come i tedeschi risposero. Ed una giusta visione per capire com'era il mondo, la Germania prima della venuta di Hitler. Adesso, prima di cominciare, però, un po' di musica. Nella vita, sangue e conoscenza devono coincidere, allora sorge lo spirito. Con questo aforisma si apre I Proscritti, il libro scritto appunto da von Salomon che parla della sua epopea della vita, ovvero i corpi franchi e la lotta armata. E questo aforisma appunto riassume tutto ciò che vedremo nel libro. E cominciamo col dire che von Salomon finisce l'accademia militare alla fine della guerra, quindi verso il 1918. E lui voleva comunque partire per il fronte, ma purtroppo a causa degli eventi non ebbe l'opportunità. La scena si apre nel libro con una scena che lascia molto scolpito, molto impressionato il giovane von Salomon, ovvero una marcia in città delle varie formazioni comuniste, ovvero c'erano poi le masse qui con la bandiera rossa, però al loro seguito erano guidati dalle divisioni di marina tedesche, ovvero i marinai. Che questi qua ormai non erano più uomini dello Stato, ma bensì appunto diventate delle vere e proprie formazioni militari del Partito Comunista. E questa plebe, come la definisce von Salomon, è caratterizzata appunto dai suoi slogan di sinistra, quindi ritenuti da von Salomon che diciamo una certa visione un po' aristocratica del mondo, appunto come plebaglia. E vicino a von Salomon, tra la folla, possiamo trovare un personaggio, un artigliere, anche lui reduce della guerra, che porta al petto comunque le mostrine che si è guadagnato sul campo di battaglia. E costui però viene diciamo, massacrato a sprangate dai marinai comunisti, e la folla comunque era lì che incitava appunto il linciaggio del reduce. Von Salomon rimane anche lui, rimane colpito da questa scena. E anche lui che in quel momento indossava la divisa dell'Accademia, quindi la divisa con le mostrine da guerra, era il prossimo bersaglio dei marinai comunisti. Solo che fu salvato da un ufficiale, non tanto giovane, sono sbagliato, da un ufficiale ussaro. Gli ussari erano una specialità delle forze armate prussiane. E infatti in presenza di questo ufficiale, la massa e i marinai zitti non aprirono neanche bocca. In questo per ritornare comunque l'importanza di quella figura, che è una persona che ha fatto la guerra e riuscì a tenere in linea tutti quanti la massa da solo. E appunto portò con sé von Salomon in salvo. Nel frattempo la città, il Partito Comunista riesce a prendere il potere grazie comunque ai marinai che occupano il distretto di polizia, oltre a ciò che comunque giornalmente c'erano fucilate, sommosse, era ordine al giorno, le truppe francesi, proprio che francesi, le truppe coloniali, quindi i marocchini, i tunisini, le truppe africane, che sono famose per la loro reputazione di poca umanità, entrano anche loro nella città. Questo appunto per aumentare il caos che già prima c'era. Quindi contestualizziamo il luogo storico e anche il periodo. Un giovane ragazzo tedesco che comunque un amor di patria si ritrova in una città, la più tedesca di fatto, una città dove regna il caos, un po' può essere come oggi, appunto, vediamo in America con i Black Lives Matter, dove la storia dell'America viene distrutta, le storie vengono distrutte. Quindi è molto parallelo questo periodo a livello storico. E dopo mesi di questo caos, dal fronte tornano le truppe tedesche. E comunque la città, nonostante siano la sinistra che era forte così, vedere i loro cari tornare dal fronte gli fece scendere tutti quanti le persone per la strada. E queste persone che tornarono dal fronte, questi soldati, dopo 4 anni di morti di trincee, fecero una parata, diciamo una marcia, ma veramente lugubre. C'era il silenzio che dominava il silenzio, non ci fu parola, e lasciarono veramente stupore. Infatti la popolazione rimase anche loro sconvolti, perché veramente erano persone veramente segnate nel profondo. Questa visione dei soldati marciare spinse il giovane Ernst von Salomon ad arruolarsi nei corpi della difesa del confine orientale, ovvero i primi nuclei dei Freikorps. Infatti vedremo come il giovane, appunto, di animo ardito, non si lascia perdere l'occasione di scendere in campo. Si apre un nuovo capitolo nella vita di Ernst von Salomon. Con la sua unità a Berlino vengono chiamati per partecipare a fermare appunto le numerose, infinite, quasi sommosse dei marinai, delle divisioni di marinai del popolo della sinistra. Il libro comunque qua ci parla appunto di come ci furono degli scontri violentissimi tra le unità dei corpi franchi e i comunisti asserragliati, che comunque erano riforniti di armi, i comunisti erano maggioranza ed erano aiutati dalla popolazione. E ci fu un momento della battaglia in cui von Salomon, un ufficiale e 8 soldati rimasero da soli isolati nel caos generale e dovettero sopravvivere in una città. Sopravvissero Soltanto questo fu, diciamo, questo racconto che leggiamo, che si basa praticamente su una mitragliatrice, con sangue, tanto sangue versato, riescono a sopravvivere il nostro manipolo. Nel frattempo, nel libro troviamo un tratto molto interessante che adesso vi leggerò, che praticamente ci contestualizziamo. Siamo a Berlino, ci sono 200.000 persone, comunque appartenenti alla sinistra, pronte a fare una rivoluzione. Però adesso vi riporto dal libro cosa dice. Ma accadde incredibile. Le masse attesero dalle 9 del mattino nel freddo e nella nebbia, e i loro capi sedevano intanto a consiglio in qualche posto. La nebbia salì. Le masse continuarono ad attendere. I capi discutevano ancora. Arrivò il mezzogiorno. Vennero il freddo e la fame, e i capi discutevano. Le masse avevano la febbre. Chiedevano un gesto, anche una sola parola che le calmasse. Ma nessuno la conosceva questa parola, perché i capi discutevano sempre. La nebbia cadde di nuovo, era il crepuscolo. Tristemente le masse rincasarono. Erano state pronte a usare qualche cosa di grande e non avevano fatto niente perché i capi avevano seguito a discutere. Si erano riuniti nelle scuderie, poi erano andati al presidio di polizia, anche qui avevano discusso. Fuori i proletari aspettavano da Alexanderplatz, vuota, fucili imbracciati, accompagnati da mitragliatrici pesanti e leggere, e dentro i loro capi discutevano. Ai presidi i cannoni erano stati scoperti. Ogni angolo di corridoio c'erano marinai, nelle anticamere una confusione enorme. Marinai, soldati e proletari. E dentro i capi sedevano e discutevano. Rimasero a discutere tutta la sera e tutta la notte. La grigia mattina seguito li trovò ancora riuniti a discutere. Le schiere riempirono ancora una volta la Siegessäule e i loro capi sedevano sempre. Seguitarono a discutere, discutere, discutere. Questo appunto, questo pezzo che ho letto dai proscritti, ci fa vedere come appunto a Berlino c'erano 200.000 persone, armi in mano, pronte a fare la rivoluzione, ma per colpa dei capi che, appunto, più di discutere, non sappiamo di cosa parlassero, di qualche organizzazione così, non fecero niente, quindi ci fu una rivoluzione mancata. Questo, infatti, ci può anche essere un buon insegnamento, come meno parole più fatti. Bastava veramente una parola da agire e la Germania sarebbe diventata una repubblica socialista. Adesso però faccio una pausa musicale.
Cambia mani e cambia pure testa, zero etichetta come punto di partenza. Affa il coraggio, prende la coerenza. Tratta come nero, come incubo e vendetta. Zero come bianco, come ghiaccio su foresta. Affa come rosso, sono sangue, sono vetta. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso.
Nero, bianco, rosso, nero.
Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso.
Nero, bianco, rosso, nero, bianco, rosso, nero, bianco, rosso.
Tratta come Giuda, la mia motocicletta. Zero come a scuola ti mettevano condotta. Alfa nuova luce, rinasce dopo pianto. Zeta come nero, come abisso, come drappo. Zero come bianco, come nebbia, come strappo. Alfa come rosso, come alba, come giorno. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Torni a casa con le ossa tutte rotte. Zero come sparo in mezzo al cuore della notte. Alfa come ciclo e rinizia nuova sorte. Zeta come nero come sotto in fondo al mare. Zero
come mercoledì quando senti male. Alfa come rosso, così brucio come posso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso.
Ci eravamo lasciati prima appunto con la pezza del libro dove diceva come appunto una massa enorme di 200.000 uomini era pronta a far partire una rivoluzione che proprio colpa delle chiacchiere e della mancanza magari di iniziativa dei capi non ci fu. D'altra parte la barricata, come abbiamo detto prima, ci trovavamo von Salomone e i giovani tedeschi che anche loro si ponero un quesito che adesso appunto viaggio dal libro. Allora una riflessione sulla Germania. Dove era la Germania? A Weimar, a Berlino, era stato una volta sul fronte, ma il fronte era crollato. Poi avrebbe dovuto essere nella patria, ma la patria aveva tradita. Risuonava in canti e discorsi, ma il tono era sbagliato. Si parlava della madre patria, della terra dei padri, ma questa anche il negro può dire di averla. Dov'era la Germania? Forse nel popolo, ma il popolo chiedeva urlando pane e elogiava i grassi padroni. Era forse lo Stato? No. Lo Stato cercava tra le chiacchiere la sua forma e la trovava nella rinunzia. La Germania bruciava, oscuramente in cervelli temerari. Era dove si lottava, dove mani armate attentavano alla sua integrità. Brillava, abbagliante, dove gli ossessi del suo spirito osavano per amore sull'ultimo tentativo. La Germania era sui confini. Gli articoli della pace di Versailles ci dicevano dove era la Germania. Appunto questo pezzo ci fa appunto pensare, riflettere come i giovani ragazzi tedeschi, cioè anche loro comunque si ponevano dei quesiti nella battaglia, non è che era tutto così banale come sembra. E appunto una patria tradita, che ragazzi, la Germania nel primo dopoguerra era messa peggio dell'Italia del primo dopoguerra. Infatti molti soldati entravano dal fronte, non più la patria, cioè tornavano appunto dal fronte, la gente li sputava dietro, i comunisti li picchiavano, quindi veramente era un paese allo sbando. E qua possiamo capire appunto il perché successe certe cose successivamente in un periodo storico. Adesso però torniamo col dire che Mon Salomon e i suoi uomini, che appunto si erano arruolati per andare all'est perché erano un'unità di confine, volevano appunto andarsi a riprendere terre che fin dalla guerra sono state tolte. E comunque adesso finalmente dopo che sono stati a Weimar, stati a Berlino, vengono spediti nei paesi baltici. Nei paesi baltici dovranno affrontare, come il libro lo spiegheranno, le varie unità bolscevicche, che è il loro mire espansionistico appunto della neonata Unione Sovietica, e tutti i vari gruppi etnici dei baltici che rivendicavano quelle terre lì che erano ex terre prussiane, nonostante sono tutte, erano terre abitate da popolazione tedesca. Dato che lo Stato della Repubblica di Weimar aveva abbandonato completamente quelle terre e i tedeschi che ci vivevano, di conseguenza i Freikorps appunto sono scesi in campo per difenderli. Nel capitolo che appunto parla della guerra lì nei Baltici, oltre ai bolscevichi e gli estoni, vedremo anche l'intervento degli inglesi come per i loro interessi finanziano tutti questi gruppi estoni, lettoni, con armi e denaro. sempre ai danni dei tedeschi. Il capitolo comunque sarà, come vedremo, è caratterizzato comunque da molte, dalle sparatorie, situazioni di guerra, mitragliatrici, sangue, bombe, trincee. Infatti moriranno molti tedeschi, però la cosa bella che troviamo è che tutti i tedeschi da tutte le regioni della Germania si uniscono. Qua nel libro c'è una nota particolare per gli amburghesi, per il loro coraggio. Infatti vediamo come da tutta la Germania i giovani sono, anche dall'angolo più estremo, sono corsi per difendere e per combattere per un ideale che appunto per loro era la Germania, un po' come è successo anche per in Italia. Adesso vi leggo un altro pezzo molto famoso, che infatti troviamo molti aforismi di questo, di come appunto magari su Facebook, sui vari social troviamo come aforismo. Adesso ve lo leggerò, è tratto dal libro. La parola avanzata. La parola avanzata aveva per noi altri in marcia verso il Baltico un senso di mistero, di pericolosa felicità. Ognuno sperava che le sue forze si sarebbero centuplicate per l'assalto. Avrebbe voluto convincersi di essere degno di quel destino. Anelava di riconoscere in sé i veri valori del mondo. Marciavamo nutriti di convinzioni diverse da quelle che importavano in patria. Avevamo fede in quegli istanti in cui sembrava unificarsi la vita multiforme. Solo la decisione ci rendeva felici. Avanzata. Per noi non significava una marcia verso una meta militare, verso un punto della carta topografica, per conquistare una linea sul terreno. Era piuttosto scoprire il senso di una forte comunanza. Era l'origine di un nuovo slancio che scagliava il combattente su un piano più alto. Significava sciogliere tutti i vincoli con un mondo condannato, marcio con il quale il vero combattente non poteva più avere niente in comune. Questa appunto è la visione, diciamo, un po' filosofica, spirituale, vogliamo chiamarla, che avevano i giovani ragazzi dei Freikorps. E dato che prima abbiamo accennato degli amburghesi, adesso appunto leggo sempre dal libro di cosa ne parla, appunto, che ci colleghiamo al discorso dell'avanzata. L'apparizione dei battaglioni tedeschi nel Baltico si potrebbe paragonare all'apparizione di una nuova stirpe. Ogni compagnia inalberava una sua particolare insegna e combatteva i suoi propri combattenti. L'insegna della compagnia Amburgo era la bandiera della città anseatica tedesca, ma vi era stato aggiunto un pennone nero. Questo chiesi, impacciato, all'amburghese se quello fosse un segno di lutto. Costui fischiettò le prime battute della canzone dei pirati. No, niente lutto. Il pennone nero l'aveva già innalzato Klaus Storchenbecker, all'albero maestro della vacca variopinta, e prima aveva sventolato sul ponte di guerra dei Lichtenbrüder, perdonata la pronuncia tedesca. La bandiera degli amburghesi aveva così nel Baltico un suo speciale significato, sventolava su ogni carretta della compagnia e anche sulle cucine da campo. Perfino durante qualche scontro, questo nel Baltico era possibile, tutto era possibile laggiù, in molti scontri anzi fu portato avanti e brillava rossa come il sangue con le sue sottili torri bianche e la striscia nera nel pennone. Capitava qualche volta, gli amburghesi dovevano averlo previsto, che i bolscevichi evitassero di sparare incerti se non avessero davanti truppe rosse. Accadeva anche che i baltici sparassero sugli amburghesi, perché i baltici non potevano vedere il rosso senza subito sparare. Ma gli amburghesi gridavano «Hummel, Hummel!» e immediatamente il fuoco cessava, perché gli amburghesi erano conosciuti in tutta la Curlandia e il loro grido di battaglia anche. Questo appunto è, abbiamo letto, un tratto di come tutte le compagnie di giovani ragazzi armati, cioè loro a 20 anni/16, perché mostravamo una 16enne all'epoca, già con la giovanità lì, diciamo, scrissero il loro destino ed erano temuti sul campo di battaglia. Infatti è tutta un'emozione leggere questo libro, infatti, che consigliamo sempre. Adesso, prima di andare avanti, però, che diciamo che l'esperienza nei Baltici sta per finire, una pausa musicale.
Alzati un volo e vola sulla terra, un battito delle tue ali e vita, amore, guerra. Scriverò una promessa scelta come simbolo. Gli uomini d'allora ti ha scelta, ma esistevi già prima dell'aurora. Ricordi i cavalieri, sei tu sugli standardi, tra mille bei colori.
Eccoci trovati, eravamo rimasti in precedente parte appunto nella battaglia nei Baltici e dopo anni di lotte e di guerra le truppe tedesche appunto anche per l'insistenza della Repubblica di Weimar videro costretti a ritirarsi nei territori tedeschi, lasciare i territori una volta prussiani alle mani dei lettoni. Ovviamente i giovani Freikorps non la presero per niente bene questa cosa, tanto che nel libro leggiamo un tratto in cui si pensava di fucilare chiunque volesse ascoltare l'ordine del governo centrale tedesco. solo che dopo comunque tanto tempo così e vedere che la situazione non svolgeva in loro favore, a malincuore dovettero rientrare. Entrato in patria, diciamo, Solomon apre la seconda parte del suo capitolo. Il secondo capitolo, come il primo, si apre con un aforisma che dice: non c'è mai vergogna nell'azione, vergognoso è il patire. Che appunto ogni aforisma rispecchia, e diciamo rispecchia appunto rispecchia la visione e ciò che è andato ad affrontare maturando spiritualmente, intellettualmente e anche con l'azione il giovane Von Salomo. Tornato in Renania, vede insomma malincuore che è occupata dalle truppe di occupazione francese, che non è che si contengono i francesi, ovviamente trattano la popolazione, si atteggiano appunto da occupatori, ma senza tanto rispetto. Tanto che viene avvicinato da un giovane che fa la conoscenza appunto di questo giovane che si chiama Kern. Questo ragazzo, appunto, un po' parlando così, convince Von Salomon a unirsi a un'associazione. Inizialmente questa associazione si chiamava Per i Volontari per la Durata della Guerra, di stampo patriottico ovviamente, era composta da molti giovani, ma comunque anche tanti vecchi dell'alta classe, professori universitari e comunque gente del genere. E comunque Von Salomon è appunto, come dice dato del libro, lui fu incuriosito e partecipò appunto all'associazione, e dove conobbe oltre a Kern conobbe un altro giovane di nome Heinz. Kern, Heinz e Von Salomon appunto divennero tre giovani attivi militanti, e oltre a seguire comunque i fini dell'organizzazione principale, anche un po' per conto loro diciamo, e riunirono vari giovani da tutta la Germania delle varie leghe patriottiche. Comunque il loro scopo di questa azione era ovviamente riportare in gloria la Germania e diciamo fermare l'occupazione francese. Arriverà a un certo punto in cui leggeremo che accolgono un ragazzo che è praticamente ex reduce del fronte, come la maggior parte di loro. Praticamente tornando a casa con la sorella, le truppe francesi ubriache violentano la sorella e malmenano lui. Questo appunto aumenta l'odio, anche possiamo dire lecito e legittimo, per i tedeschi in quanto riferito agli occupatori francesi. Però nello stesso tempo storico scopre un altro fatto: nell'Alta Slesia, ex territorio del Reich, viene annessa la Polonia, nonostante la maggioranza della popolazione abbia chiesto di rimanere in Germania. Questa secessione, se possiamo chiamarla totalmente antipopolare, vede il ritorno dei corpi franchi, e si sono riauto-organizzati militarmente per difendere appunto i loro territori. Von Salomon ovviamente non può non partecipare, in quanto lui è da combattere il primo che scende in prima linea, nonostante i suoi 17 anni. Però dopo questa vicenda, sempre comunque situazione di guerra, di spari, di fuoco, diciamo, ritorna in Germania, che ormai è l'Alta Slesia, che lì viene persa, che comunque poi vedremo storicamente come verrà riannessa. Torna in Germania e con Kern e Heinz organizza un colpo molto interessante. Specifico che i tre giovani nel frattempo si stavano armando, raccoglievano, rubavano le armi dei borghesi, corrompevano così e nascondevano delle armi in giro per tutta la Germania dove avevano i loro nuclei operativi. Tanto che alcune tappe dell'organizzazione fecero la spia ai francesi, che torturarono alcuni dei loro ragazzi. Questi qua non cedettero e strinsero i denti, e nonostante le torture non rivelarono mai l'ubicazione delle armi. Adesso comunque, prima di vedere quale sarà il prossimo colpo di questa banda, una breve pausa musicale.
Poi tagliare i fili ai registri dell'usura. Non voglio essere lo strumento per i
Eccoci trovati, adesso li prendiamo subito. Siamo rimasti alla grande impresa che compieranno Ken, Heinz e Von Salomon. Prima di quella però facciamo un passo indietro a Von Salomon che torna dall'Alta Slesia. Tornato dall'Alta Slesia, e appunto lavora in un chiosco che usavano come copertura per finanziare la loro associazione, che nel frattempo è aumentata, sempre contro l'occupazione francese, che appunto adesso vi leggo nel libro un pezzo di come ne parlano. I nostri si raggruppavano in tutte le associazioni, in tutti i campi, in tutte le professioni. Si aiutavano a vicenda, si informavano, si mettevano in guardia, si davano indicazioni preziose. Agivano nell'inebriante convinzione che in 100 posti diversi, contemporaneamente senza alcuna intesa, sorgessero le stesse idee, gli stessi pensieri, le stesse vocazioni, si scegliessero le stesse mete, che dapprima dappertutto esistesse la stessa situazione, provocasse la stessa iniziativa. Così le volontà di questi uomini ebbero un grande e unico indirizzo. Così essi si sentirono stretti da un legame più solido dei giuramenti di fedeltà e degli statuti della società, avvinti dal ritmo identico che pulsava nelle loro vene. Si dimostrò che una serie di nuovi comandamenti, interpretati da tutti con la stessa elementare sicurezza, li spingeva tutti sulla stessa linea. Si comportavano come uomini di una stessa razza, avvertivano in sé gli stessi soffi e le stesse correnti. Gli stessi dubbi sorgevano a turbarli, erano appuntitici del dubbio, pronti a buttare lontano da sé, sulla loro via di ricerca, ogni zavorra, felici quando riconoscevano che lo stesso impulso, in ognuno della loro stessa specie, li buttava negli stessi conflitti e proponeva loro uguali soluzioni. Ancora, questi uomini si estraniavano dal mondo che, pur considerandoli corrotti, confusi, indiscipliniti, assurdi, dava loro ogni giorno la prova della loro forza distruttiva. Infatti adesso qua vediamo come, appunto come ho detto prima, Kern e Heinz e Von Salomon riescono a mettere su una relazione abbastanza imponente, che è la lavora sodo, trafugando armi appunto per rispondere all'occupazione francese. Infatti si descrissero come, adesso leggo un altro pezzo, già da un pezzo quello che accadeva ufficialmente non ci preoccupava di più, non ci preoccupavano più i problemi degli elettori e degli eletti. Per quanto rumorose le decisioni dei parlamenti, le ordinanze dei ministri, le conferenze delle grandi potenze non arrivavano fino a noi. Noi stavamo infatti sotto la superficie e niente di ciò che arrivava dall'alto aveva la capacità di agitare le acque fino in fondo. Infatti, come questo appunto ci spiega come Von Salomon e i suoi lavoravano appunto non in superficie, ma diciamo in una cultura, adesso uso un termine un po' moderno, underground. Infatti cercarono di appunto colpire lo Stato da sotto. Rathenau. A quel punto Von Salomon, parlando con Ken, che infatti fu stupito di questa scelta del bersaglio, gli rispose: ma tu, ufficiale dell'esercito imperiale, come hai potuto sopravvivere al novembre del 18? Ken, prima dell'azione, rispose: non sono sopravvissuto. Il 9 novembre del 18 mi sono sparato, come ordinavo l'onore. Una pallottola alla testa, sono morto. Quello che vive in me non sono io. Io da quel giorno non conosco più un io. Non voglio essere da meno di quei 2 milioni di morti. Sono morto per la nazione. E dunque ogni cosa in me vive solo per la nazione. Non sopporterei che fosse diversamente. Faccio quello che devo, perché non dovevo morire. Muoio ogni giorno, perché tutto quello che faccio è dedicato all'unica forza. Tutto quel che faccio viene da quella forza. Quella forza chiede distruzione, io distruggo. Finora ha chiesto solo distruzione. Chi viene a patti con la morte deve poter dire di compare al diavolo. Se quella forza non mi tenesse più al suo servizio, so che cadrei, sarei distrutto. Non mi rimane che mi eri imposto con la mia piena adesione. Non mi rimane che consacrarmi al mio bel destino implacabile. A questo punto, dopo questo appunto dialogo tra i due, parte il piano e assassinano questo ministro, che comunque la motivazione fu per appunto Ken, che era il capo dell'operazione, di far scoppiare una scintilla all'interno del popolo, che è stata la scintilla che avrebbe distrutto il sistema. E comunque dopo l'omicidio che ebbe successo, i tre iniziarono a latitare. Nella latitanza Kern e Heinz, dopo un po' di mesi, furono scoperti e non si arresero di certo la polizia, come appunto da loro animo, loro onore glielo impediva, e appunto una fuga a colpi di pistola con le forze dell'ordine, si rifugiarono in un castello e appunto un po' con questa visione un po' romantica della loro fine, perirono in uno scontro a fuoco con la polizia, in questo, diciamo, in questo, questa fine appunto romantica. Mentre il nostro protagonista Von Salomon, anche lui nonostante la latitanza, più avanti vedremo viene arrestato. E la sua storia, vedremo appunto un pezzo che dove verrà trascorsa in prigione. In prigione conoscerà appunto un altro carcerario marxista, che quindi un po' è tutto opposto alla sua visione, che comunque Von Salomon prima di tutto era un patriota nazionalista antiborghese, e diciamo in certi versi del libro possiamo capire come non disprezzi del tutto il marxismo in quanto li vedeva come persone che anche loro combattevano per un ideale contro lo spirito decadente borghese. E appunto adesso siamo arrivati comunque alla fine dei proscritti di questo fantastico libro, riassunto veramente molto molto brevemente. Cosa ci può lasciare a noi oggi? Per noi oggi i proscritti è un messaggio, dobbiamo pensare che questo ragazzo a 16 anni, lui ha combattuto nei Baltici, nella Slesia, ha partecipato alla lotta armata, possiamo dire, tutto questo dai 16 ai 20 anni, mentre oggi le nostre nuove generazioni sono ancora schiave di quello spirito borghese che Von Salomon tanto combatteva, che appunto ti vanno a distruggere dall'interno, mentre una vita dedicata all'azione, alla patria, è tutto che un bene a livello spirituale anche. Concludiamo anche dicendo che comunque I proscritti è veramente un libro fantastico che fu apprezzato anche da vari autori, da vari partecipi della RSI, infatti molti militi che mi hanno scritto fine libro e riconobbero come ricordava molto anche la loro esperienza di lotta in Italia. Quindi adesso da Verona, dal blog studentesco di Verona, è tutto.
bruciare, di che mettere nel meglio.